Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Ore 18:45, la linea torna all'informazione, ultimo appuntamento con il notiziario a cura della redazione regionale di Controradio. Un ben trovati da Sandra Salvato. Una X con del nastro adesivo rosso e la scritta "Salviamo Firenze per viverci", messo nella notte sulle key box, piccoli contenitori con combinazione al cui interno vengono lasciate le chiavi per i turisti e che vengono installati all'ingresso di molte abitazioni date in locazione breve, considerati il simbolo dell'overtourism in città. È l'iniziativa del comitato Salviamo Firenze che ha dato vita a un flash mob all'esterno della Fortezza d'Abbasso, dove si è concluso oggi il forum internazionale del turismo. Una decina di manifestanti, ciascuno con una X rossa dipinta sul viso, ha esposto lo striscione "Firenze muore di turismo selvaggio e speculazione". Sentiamo Massimo Torelli ai nostri microfoni.
L'avvio di una campagna lunga che sarà "Salviamo Firenze per viverci", che avrà due gambe, come sintetizzato dallo slogan, dallo striscione che abbiamo portato davanti la Fortezza d'Abbasso. Firenze muore, perché questo è il dato di fatto, sta morendo, perde residenti, perde attività, per turismo selvaggio e speculazione. Abbiamo fatto una prima azione, che questo il nostro simbolo, questo X, questo per messo sulle varie scatolette e le chiavi, che i bozze che stanno dilagando in tutta la città, che sono uno dei simboli dello sfondamento degli erbi in tutta la nostra città. Poi quando uno cammina a piedi e le guarda, trova strade con 30-35 keybot, trova strade in cui non c'è più un residente. Abbiamo scoperto che c'è diversa gente che si chiama Belvedere, molti campanelli brunelleschi, molti campanelli Leonardo da Vinci, ed è straordinario vedere piccole strade come Borgo Allegri, con una piccola strada di Firenze, in cui sulle piattaforme risultano più di 60 erbi. Il turismo non può schiacciare e scacciare i residenti. Il primo chiaramente va regolamentato, nel senso che va ridotto questo flusso turistico e questa occupazione delle città. La regolamentazione non è che vuol dire che se si regolamenta può crescere all'infinito, come è stato teorizzato dalla Santanché e molti operatori. Anch'io sono per regolamentare, ovvero divieto di bozze per le strade. È una regolamentazione. Ci sono 16.000 RB? Non ce ne possono essere più di 5-6.000.
Avere le key box attaccate da tutte le parti non dà una bella immagine della città, lo ha affermato Sara Funaro, sindaca di Firenze, in merito proprio a questa iniziativa del comitato Salviamo Firenze. È chiaro, ha detto, che ci vuole una regolamentazione, che bisogna intervenire. Noi siamo già al lavoro come amministrazione. E sempre Funaro spiega, col ministro Santanché ha aperto ieri il forum internazionale del turismo e c'è un confronto istituzionale costruttivo, come ci deve essere. Però è chiaro che se abbiamo una legge speciale per Venezia che ha il fenomeno del turismo come nella nostra città, perché non dobbiamo avere la stessa cosa anche per Firenze? La nostra richiesta è molto semplice, il mio auspicio è che si possa arrivare ad un punto d'incontro. E Santanché subito risponde sul fronte degli affitti brevi che Firenze abbia qualche problema diverso rispetto ad altre città è sotto gli occhi di tutti, però vale la pena fare un confronto un po' più ampio. Perché le leggi speciali? Per fare che cosa? Il sindaco Funaro mi spiegherà perché vuole una legge cosiddetta speciale, mi farà capire per fare cosa, perché non è che basta il titolo, poi bisogna fare le cose, ha detto Santanché. Andiamo nel merito, vediamo per fare cosa e se è utile una legge speciale per la città. Intanto è stato tracciato un percorso comune per accelerare il piano di crescita del turismo italiano, questo l'obiettivo del patto per il turismo che è stato siglato oggi al termine del forum internazionale. L'intesa è stata siglata dalla ministra Santanché con la conferenza delle regioni, le province autonome, l'Enit, i rappresentanti delle associazioni e federazioni del settore turistico. L'accordo è articolato in 10 punti strategici: centralità, accessibilità, formazione, sostenibilità, intelligenza artificiale, pianificazione e sviluppo, qualità, governance, accelerazione e processi e unicità, con l'obiettivo di promuovere azioni condivise. Tuttavia non sono mancate polemiche e attacchi alla ministra, che ha definito l'overtourism una bestemmia, ma lo ridirei, ha detto. In alcune città c'è il problema dell'overtourism, ma è anche un piccolo numero. Dobbiamo risolvere i problemi. Dico ai sindaci, quando danno licenze per l'apertura chiusura di attività commerciali, magari meno mini market, meno kebab, più artigiani, più botteghe, più negozi che sono vicini ai cittadini, ha aggiunto Santanchè. Lo dico da donna, se vogliamo far vivere le comunità nei territori ci serve banalmente una tintoria, una drogheria, un macellaio, delle cose normali, banali che servono per tenere i cittadini in quelle città. Sempre all'interno del forum, ma su altri versanti, si deve registrare comunque anche la delusione da parte del SIB, il sindacato italiano dei balneari, che si rammarica che all'interno appunto di questo contesto non si è parlato della nuova legge sulle concessioni demaniali appena varata, che dice il sindacato è sbagliato perché non si applica correttamente la direttiva Bolkestein, ingiusta perché non tutela adeguatamente le aziende attualmente operanti e dannosa perché distrugge un modello di balneazione attrezzata, efficiente e di successo. Lasciamo questa lunga pagina dedicata al turismo, apriamo invece quella della cronaca. Un incidente sul lavoro con due operai trovati feriti su un cestello a 20 metri di altezza a Pistoia in Piazza Dante si è verificata nei pressi della stazione ferroviaria. Stavano lavorando su una piattaforma quando per cause in corso di accertamento si sono feriti all'interno del cestello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pistoia con l'autoscala, i sanitari inviati dal 118. I due feriti sono stati recuperati con l'ausilio dell'autoscala dei pompieri per essere poi affidati alle cure dei sanitari. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Jacopo di Pistoia, sul posto anche la Polizia Municipale e i Carabinieri per gli accertamenti. Intanto dalle prime ricostruzioni emerge che sarebbe stato causato da un cedimento improvviso del carrello sopraelevato il ferimento di questi due operai. Il sobbalzo conseguito all'avaria della piattaforma aerea avrebbe dunque ferito in modo seppur non grave i due lavoratori, subito comunque trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo. E adesso ci spostiamo a Campi Bisenzio. È in corso da giovedì uno sciopero dei facchini negli hub della società di trasporto GLS nel nord Italia, siti di Campi Bisenzio a Firenze, Tortona d'Alessandria, Padova, Verona e Ascoli Piceno, che ha visto la convergenza dei sindacati Sud Cobas, ADL Cobas e Confederazione Cobas. La protesta, che procede fino a stasera, coinvolge alcune filiali, tra cui Empoli, Treviso e Vicenza, riguarda anche i conducenti dei mezzi delle consegne. Nel magazzino di Campi Bisenzio in via Castronella l'agitazione ha avuto l'adesione totale dei dipendenti, così come negli altri hub. Le sigle sindacali promotrici dello sciopero spiegano che dopo settimane di trattativa a livello nazionale la GLS, l'associazione di categoria Fedit, hanno deciso di fare dietro fronte su punti già concordati frutto di una mediazione, ma che sono stati evidentemente e nuovamente rifiutati a poche ore dalla firma. Un altro sciopero prosegue quello insieme all'assemblea permanente dei lavoratori di Iron Logistic di Montale nel Pistoiese, una stireria conto terzi a conduzione italiana che lavora per famosi marchi della moda, i cui dipendenti, circa 15, non ricevono lo stipendio. Siamo in assemblea permanente da una settimana, ha spiegato Francesca Ciuffi del sindacato Sud Cobas in una conferenza stampa. I lavoratori sono qua per difendere il loro diritto ad avere la retribuzione, a ricevere i soldi che l'azienda non gli ha ancora dato dopo che gli stessi lavoratori hanno vinto in tribunale. La fabbrica è stata svuotata del magazzino nell'ultimo mese e noi siamo qua, dice, a difendere i macchinari, il futuro di chi lavora qua. Base militare di Pisa, ecco i primi documenti e costi sulla progettazione. Una città in comune e Rifondazione Comunista presentano i primi documenti sui costi relativi alla progettazione. La base di Coltano viene spacchettata tra San Piero e Grado e Pontedera e sarà parte di una cittadella militare diffusa ed operativa. Daniele Iannello è di Rifondazione Comunista di Pisa e l'ha sentito Raffaele Palumbo.
Siamo riusciti a trovare UE dei termini di settembre, Direzione Generale dei Lavori del Ministero della Difesa, e sono praticamente determine che attribuiscono i contratti di attuazione di alcuni lavori. Da queste determine siamo andati a ritroso come Pollicino e abbiamo trovato un accordo quadro enorme, stazione appaltante Ministero della Difesa, con 27 opere ingegneristiche tutte inerenti al Ministero della Difesa, quindi infrastrutture militari, e in una di queste c'è appunto il primo lotto del progetto della base. Primo lotto CISAM, 250 milioni di euro per l'esecuzione dei lavori, circa 8 milioni solo per la progettazione. Intorno a noi c'è una sorta di inerzia degli enti locali che stanno intorno, quindi il comune, la regione, il parco, che non si sognano neanche di richiederli questi documenti. Stiamo parlando del reparto speciale dei GIS e del reparto Tuscania dei Carabinieri, e quindi sono i reparti speciali dei Carabinieri, sono praticamente i reparti che vanno a fare le cosiddette missioni all'estero e molto spesso in territori di guerra. Viene pensata inizialmente a Coltano, dopo un lungo iter è stata, diciamo, spacchettata, e in questo momento il progetto è la gran parte della base, quindi il polo principale nell'area CISAM a San Piero a Grado, all'interno del parco. Siamo davanti a un'opera che sventrerebbe un'area del parco naturale di San Rossore. Un'altra parte invece è destinata a Pontedera.
Dal carcere alla giustizia riparativa, dal lavoro carcerario alla giurisprudenza fissata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, questi temi affrontati a Firenze nella Settimana della Legalità, ciclo di eventi dall'11 al 16 novembre organizzati dalla Caritas e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze. Il 13 ci sarà un incontro sulla giustizia riparativa con Marta Cartabia dell'Università Bocconi di Milano, già Ministro della Giustizia. Il 14 presentazione del rapporto sulla povertà con l'arcivescovo di Firenze, Monsignor Gerardo Gambelli. Il 16 alle 18 al Teatro La Fiaba la proiezione del cortometraggio prodotto da Keep Digging Production per Caritas Firenze, poi a seguire una tavola rotonda. È sempre in tema carcere, diritti e lavoro, analisi e proposte a partire dalla situazione di Sollicciano. È l'iniziativa organizzata dalla CGIL Firenze L'Altro Diritto, in programma lunedì 11 novembre sempre a Firenze presso la Camera del Lavoro in Borgo dei Greci. Si parte da una ricognizione delle criticità del sistema carcerario in Italia per arrivare a quelle specifiche della casa circondariale di Sollicciano, per comporre una proposta da consegnare alle istituzioni, mettendo insieme analisi, esperienze, idee degli attori coinvolti. E adesso parliamo invece di una iniziativa, di un progetto sulla disabilità al Via a Firenze, 10 progetti per lo sviluppo di competenze e l'inserimento lavorativo di persone con disabilità. L'iniziativa Firenze Città Inclusiva, promossa dal Comune, è rivolta a persone diversamente abili in carico e non ai servizi sociali, con età inferiore ai 65 anni. Ai vari progetti è possibile accedere tramite domanda diretta degli interessati o tramite segnalazione da parte dei servizi sociali. Fra le opportunità proposte c'è la possibilità di imparare a produrre dei podcast, lavorare tessuti o anche di dedicarsi all'orticoltura, ad esempio, fino a un laboratorio musicale sostenibile con percussioni realizzate, pensate, con materiali di riciclo, ma anche laboratori di canto, di teatro, di tecniche per parlare in pubblico, per acquisire sicurezza in se stessi, e anche uno sportello ad hoc per il supporto alla ricerca di un lavoro. Siamo arrivati in conclusione alle previsioni del tempo. Vediamo che cosa sarà per domani: sereno e poco nuvoloso, salvo la presenza di locali nebbie o foschie nottetempo e nella prima parte della mattina. I venti saranno deboli da nord-est fino a moderati in arcipelago, i mari poco mossi, le temperature minime in calo, le massime stazionarie. Prima di lasciarci vi ricordo che è partita la nostra campagna di tesseramento per l'anno prossimo del Controradio Club. Sostenete la vostra radio facendo la tessera sul sito controradioclub.it. tornano anche le occasioni per incontrarci venendo in radio per i sabati aperti. Chi non ancora, insomma, non c'è stato, direi che può sfruttare queste occasioni. La prima è il 16 novembre dalle 10 alle 13, dalle 16 alle 19, un'occasione per conoscerci, salutarci, vedere la radio, fare la tessera, acquistare anche i gadget, novità di quest'anno il panettone di Controradio in edizione limitata. Il vostro aiuto, lo sapete, è un contributo essenziale per l'esistenza di questa emittente, una radio in ascolto di chi sempre l'ascolta, sempre più crossmediale, legata alla comunità, al territorio. Dunque non fateci mancare, insomma, il vostro sostegno sottoscrivendo, rinnovando, regalando l'abbonamento su controradioclub.it. Alle 18:59 vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro un buon proseguimento di serata.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.